Buongiorno a tutti, eccoci su Onda Azzurra, ancora in questi tempi strani che in Nuova Zelanda ora siamo a settimana 6, livello 3, e, per cui quando voi sentite questa registrazione saremo già a livello 2 se non a livello 1. Comunque questa registrazione c'è molto non eccitante, ma molto speciale per me, perché stiamo per parlare con una mia cugina. Comunque prima dovrò dire buongiorno Antonella, come va?
Abbastanza bene, grazie Carla. Tutto considerato, stiamo bene.
E non dirò ai nostri ascoltatori che mi sono svegliata tardi, perché questa non l'ho detto, vabbè. Questa mattina ci siamo dovuti svegliare presto, perché stiamo per parlare con una simpaticissima, carissima, gentilissima Donatella Schettino, che è una fisioterapista con una specializzazione molto interessante, che si occupa di riabilitazione neurocognitiva. E lei ci parla oggi da Napoli. Buongiorno Donatella Schettino.
Ciao Carla.
Guarda, siamo veramente grate del fatto che ci hai dato questo tempo, e mi scuso anche per aver fatto tardi. Però senti, in questa situazione è molto bello poter parlare con qualcuno che si sta vivendo una situazione molto diversa dalla nostra. Per cui come va durante questo strano tempo?
Sì, Carla, devo dire che noi adesso siamo abbastanza in una fase avanzata del coronavirus, e ci sono state varie fasi anche emotive per cui come abbiamo affrontato questa cosa, come ho affrontato questa cosa. Io come fisioterapista sono nel campo sanitario, quindi ho diretto contatto anche con persone con problematiche, non necessariamente coronavirus, ma comunque con persone fragili da dover accudire in qualsiasi modo. Inizialmente è stato veramente scioccante, devo dire. Io ho sempre lavorato, non sono mai stata a casa, ed ero una delle poche persone che la mattina scendeva per andare al lavoro. E vedere le strade della città completamente deserte era impressionante, devo dire, è stato emotivamente molto duro, sembrava di essere in guerra, veramente sembrava di essere in guerra, non c'era un'anima per strada, e si esce ancora con le mascherine, e subito è diventato normale vedersi con le mascherine. Questa cosa non era una cosa bella, non era bello vedere che era normale non toccarsi, non era normale stare distanti, e quindi l'impatto è stato duro, perché per chi è rimasto a casa, come per esempio altri miei familiari che non sono più scesi al lavoro e quindi sono rimasti, diciamo tra virgolette, protette da questo impatto, lo vivevano in un altro modo. Invece per me è stato veramente molto, veramente ho avuto la sensazione della guerra, mi è sembrato un racconto dei nostri nonni quando appunto ci raccontavano momenti brutti. Dopo pian piano la cosa appunto ci si abitua a tutto, questo non è una cosa bella, ma ci si abitua a fare la fila fuori al supermercato a distanza l'uno dall'altro, tutti con le mascherine, e quando qualcuno si avvicinava inizialmente quasi dimenticandosi in qualche momento delle precauzioni da prendere, c'era un salto indietro da fare per mantenere le distanze. In più io ho avuto un po' più di stress, se possiamo dire, perché al lavoro abbiamo dovuto tenere queste distanze anche con i pazienti, tra medici, e questo non era molto semplice, perché per il lavoro che io faccio come fisioterapista la distanza non è possibile, perché io il paziente lo devo toccare. E quindi questo ha portato al fatto che i pazienti si sono dovuti ritirare dalla terapia, alcuni già fragili per altre patologie, per evitare problematiche, per evitare contagi, per paura, hanno sospeso i trattamenti con altre complicazioni chiaramente. Solo pazienti urgenti continuavano ad essere trattati e a venire alla clinica, al The Hospital dove io lavoro. Ma chi ha potuto farne a meno, relativamente ha potuto fare a meno, perché nessuno, se uno viene a fare fisioterapia, evidentemente ne ha bisogno, però hanno subito così un altro danno, perché alle loro patologie non hanno preso il coronavirus, non hanno avuto questa problematica, però hanno avuto una problematica diversa di sospendere il trattamento. Molte persone neurologiche con problemi di ictus, con problemi di tumori, hanno dovuto sospendere necessariamente. Alcuni trattamenti domiciliari sono stati mantenuti, ma solo quelli realmente necessari ed emergenza. Comunque con tutte le precauzioni, perché io lavoro con la mascherina, lavoro con la visiera, con i guanti, e cercando di mantenere la distanza. Ogni tanto io mi allontano dal paziente di qualche metro per discutere con lui della terapia, perché c'è molto ragionamento da fare, molto guida anche verbale, e a volte il paziente gli permetto di togliere la mascherina allontanandomi da lui, perché lui ha bisogno di respirare senza mascherina, hanno difficoltà con questo. E quindi, insomma, adesso stiamo andando meglio. Da una settimana la situazione sembra migliorata. Qui in Campania abbiamo avuto per fortuna un buon risultato, sono stati molto severi con noi e noi abbiamo risposto molto bene, per cui ci sono pochi focolai ancora, solo in una piccola provincia adesso ci sta un focolaio che è stato comunque isolato, era a Nerpino, e per il resto stiamo andando molto molto bene, tanto che sembra che invece di aspettare giugno, forse il 18 maggio possiamo ripartire anche con delle attività economiche, che chiaramente è tutto un disastro sotto quel punto di vista, perché è tutto chiuso.
Donatello, una curiosità, perché sai, sotto queste condizioni si è usato molto la tecnologia tipo Zoom, Skype, eccetera. E nel campo medico, per esempio, avete utilizzato certe situazioni?
Allora, sicuramente la tecnologia ci è venuta in aiuto, certamente. Anche in campo medico so che esiste proprio già, insomma, si è stata usata molto la telemedicina, abbiamo parlato, e teleriabilitazione, però bisogna fare attenzione, perché questo può essere uno strumento di emergenza e di estrema necessità in questo momento, però sicuramente non può rappresentare una sostituzione di quello che è il rapporto fisico tra medico, sicuramente, ma anche tra fisioterapista e paziente. Io faccio parte di un centro studi, appunto, della riabilitazione neurocognitiva, in cui abbiamo fatto proprio un manifesto in cui ci dissociamo dall'idea che la riabilitazione possa diventare teleriabilitazione per sempre, perché io ho bisogno di sentirlo il paziente tra le mani, e ho bisogno di sentirlo, di non solo di vederlo. Certo, ci può essere l'emergenza, ci può essere il consiglio in una situazione particolare, però questo non può sostituire poi quello che è la normalità del trattamento, che necessariamente è da vicino, cioè ci vuole il contatto fisico, perché io sento nelle mie mani delle reazioni che il paziente può avere, di cui lui non è consapevole, per cui ho bisogno proprio io di esserne certa di come procede il trattamento, altrimenti potrei danneggiarlo invece che aiutarlo. In un'emergenza simile l'abbiamo usata, però casi proprio importanti da non poterne fare a meno, però è solo un'emergenza.
È interessante, perché c'è molto questa spinta verso il tele tutto, sì, teleeducazione, da un punto di vista di fisioterapia, deve essere veramente difficile farlo attraverso una sessione di Skype o Zoom.
Ci sono molti colleghi che lo usano comunque, ci sono molti colleghi che ne fanno un largo uso, e ho sentito anche appunto su varie piattaforme dove parlavano di una riabilitazione di un legamento crociato ristabilito con la teleriabilitazione in maniera eccellente. Ma a questo punto tra poco arriviamo al tutorial su YouTube per riabilitarci, ma non è proprio così, non è proprio così. Per questo io sono molto contenta del tipo di lavoro che faccio. Il contatto col paziente è fondamentale, pure l'empatia che si trova, si crea col paziente, ma anche il linguaggio che usa il paziente mi guida con quello che mi racconta e io modifico il mio trattamento a secondo delle parole che uso, a secondo delle parole che lui non usa, io capisco cosa lui ignora del suo corpo e della sua patologia. E poi c'è tutto un lavoro meraviglioso da fare, ma è necessario essere presente con il paziente sicuramente.
Senti Donatella, io c'ho una domanda che è una solita domanda che per noi del sud, e includo anche Antonella in questo. Noi siamo sempre stati venuti in una certa maniera dal nord, eccetera, eccetera. E in questo caso qui è stato molto interessante, interessante anche triste, uno che il coronavirus non ha avuto quell'impatto su di noi come al nord, però i nostri medici, i nostri esperti invece per una volta santa si sono fatti vedere in una luce molto diversa e abbiamo avuto un focus che non abbiamo mai e sì, con sì. Questo anche un rispetto. Tu che sei al corrente di questo e anche in contatto con queste persone, mi puoi spiegare come ti senti di questa cosa e quello che tu sai di quello che hanno fatto i nostri medici?
Sì, sicuramente. Allora, noi al sud abbiamo delle eccellenze in vari campi, ma in campo della medicina sicuramente enormi. Noi abbiamo tra le rappresentanti anche in campo oncologico a Benevento per il polmone o in campo ginecologico ad Avellino o al Cotugno con Ascerto che adesso è rimbalzato su tutte le quotidiane, tutta la stampa per questo suo essere riuscita a individuare subito un modo per affrontare il coronavirus che era una cura già attuabile per altro tipo di patologie e lui ha individuato che quella cura potesse essere utile per il coronavirus, ma lui era già un'eccellenza a livello internazionale. Chiaramente chi non è del campo non conosce questi nomi, però lui non è che è uscito questo nome dal nulla, lui è un grandissimo professionista come ne abbiamo tanti e non è stato dato al grande valore, grande risalto al suo nome come ad altri nomi del nord, anzi ci sono state addirittura delle stupidissime questioni proprio tra nord e sud che tentavano di far passare sotto in silenzio questo tipo di cura che poi invece è stata ripresa in tantissimi altri paesi europei e quindi è stata validata a livello internazionale e poi è stato fatto proprio un protocollo ufficiale di questo. Comunque tutti i pazienti trattati con questo metodo portato avanti da Ascerto sono tornati a casa guariti, perché praticamente quello che si è capito è che l'importante era arrivare presto. L'importante in questa patologia è intervenire rapidamente, perché rapidamente si poteva tranquillamente tornare indietro, però c'era il rischio che all'improvviso, da un giorno all'altro, precipitasse la situazione e a quel punto poteva esserci un non ritorno di questa cosa. E lui è riuscito quindi immediatamente, da subito, a dare questa cura, per cui è riuscito a non far proprio entrare i pazienti in terapia intensiva, quindi a non farli intubare, perché il problema non era, cioè sicuramente era la patologia, ma il problema erano le cure che questi pazienti avevano e non c'erano posti per tutti, quindi non farli entrare in terapia intensiva significava non sovraccaricare appunto i reparti e riuscire a portarli indietro prima. Invece quando si arrivava troppo tardi era difficile poi dopo la terapia intensiva ritornare indietro, lì era più complicato, perché poi le cose si sono scoperte piano piano, si è visto praticamente che sì, è vero, una polmonite, ma non certo una polmonite normale, perché noi la polmonite la curiamo normalmente, ma era un problema di vasculite proprio di alterazione del processo vascolare all'interno degli alveoli polmonari. Infatti si dice che con i bambini pare che ci siano altri problemi di tipo vascolari, ma non di questo tipo. Quindi poi pian piano le cose si sono andate chiarendo, le cose sono state studiate, ma all'inizio non si capiva e quindi si arrivava tardi. Ha scelto e riuscito ad arrivare presto ed è stato un'eccellenza sicuramente, un'eccellenza confermata però, perché è un nome che chi ha conoscenza medica, al Pascale, già conosceva bene.
L'ho letto parecchio perché ha avuto proprio dall'inizio, è stato molto bravo l'ospedale, poi a Cotugno hanno fatto un sacco di ricerche.
Al Cotugno non c'è stato nessun decesso tra medici e infermieri, ha avuto l'eccellenza anche nella capacità di riuscire a tutelare gli operatori sanitari. È stato straordinario quello che sono riusciti a fare. Sono riusciti a prendere immediatamente in mano la situazione, concretamente, cosa che invece in altri posti c'è stata più indecisione, più confusione, oppure comunque non si era individuato bene qual era il problema. All'inizio c'è stata molta confusione, sicuramente. Cotugno è stata un'eccellenza. Io è una conferma per chi li conosce, sicuramente.
Che bello, mi fa tanto piacere sentire di queste persone, di questi santi che abbiamo.
Ce ne sono tanti, ma al sud, d'altra parte, la facoltà di medicina di Napoli è una delle più antiche d'Italia, se non addirittura d'Europa. È veramente la medicina a Napoli. A volte vanno via perché sono delle menti eccelse e se li rubano in tutto il mondo le nostre menti, ma perché non hanno a volte la possibilità concreta di avere la struttura dove lavorare, però è una preparazione meravigliosa quella che viene fatta qua. E io sono molto orgogliosa di essere napoletana.
No, pure noi, anche da lontano, di essere italiani, anche se stiamo vivendo un momento di tristezza. Sì. Senti, una cosa che interessa anche a me è piani, progetti per il futuro e come si andrà avanti. Cosa si dice del futuro? Del nostro paese, della nostra medicina, di come ci comportiamo, vabbè, ci sono tanti lati, anche economia, eccetera, ma facciamo il focus sulla parte medica. Cosa si dice intorno a come andremo avanti?
Si dicono tante cose, per cui sapere bene adesso quale sarà la strada realmente che verrà perseguita, io questo ancora non si è capito, perché adesso c'è tutta questa nuova storia sul plasma, il plasma dei pazienti guariti, che viene utilizzata per curare i pazienti già ammalati, mentre per il vaccino significa farlo a persone che ancora non si sono ammalate, quindi sono due cose completamente diverse, uno non sostituisce l'altro. Tra l'altro sentivo il governatore della Campania De Luca che proprio ieri diceva che da settembre in Campania sarà obbligatorio il vaccino per gli operatori sanitari, quindi anche per me, e io questo lo capisco. Molti sono Novax, no vaccini in generale, però per chi lavora a diretto contatto è sicuramente si lavora in maniera più tranquilla con il vaccino. Però c'è stato un grandissimo fermento adesso, in questo momento. Non so di tutto questo fermento poi quello che realmente proseguirà. Il plasma sicuramente sta proseguendo, il vaccino si parla che a settembre sarà obbligatorio, quindi presumo che già hanno la certezza che sarà pronto, almeno obbligatorio però per gli operatori sanitari, non per tutti i cittadini. E quindi si sta parlando in questo senso. Molte sale di terapia intensiva sono state chiuse perché non c'è stato più bisogno di tutto questo numero di pazienti, quindi tutto sta un po' calando come tensione. Però queste sono le strade, la terapia di Ascelto, il plasma, stanno cercando ancora per il vaccino. Ora non c'è una certezza ancora dichiarata, diciamo così. Si pensa che d'estate il vaccino, come tutti i vaccini influenzali, perda di potenza, ma c'è il rischio che d'inverno possa ripresentarsi. Ma questo io non posso pensare che la nostra vita è cambiata per sempre, per me è una parentesi. Io voglio pensare così, non so se poi sarà vero, ma io penso sarà una parentesi. Certo, sarà complicato, sarà difficile, però non posso pensare che usciremo sempre con le mascherine, che stanno diventando adesso anche un accessorio di moda. Ci sono gli stilisti adesso che lo fanno anche,
Scusa, non voglio ridere, ma però
vero, cioè... c'è da ridere
e da piangere.
Anche da piangere, perché lo interpretano oramai come un accessorio fisso.
Cioè io ancora ho queste difficoltà di pensare a noi come italiani, che non possiamo toccarci, che non possiamo baciarci, che, cioè questo concetto ancora lo trovo veramente difficile da affrontare, anche stando qua.
È la cosa più orribile di tutto. Incontrare una persona che non vedo, io vedo solo mio figlio in casa, non vedo i miei familiari, ci sentiamo per telefono, ma a vederci, incontrarci, nonostante abitiamo tutti in pochi metri, ma non ci siamo mai visti, non ci siamo mai incontrati, e ci siamo visti per strada, e il fatto di stare lontano e non correre ad abbracciarci o a toccarci, proprio per, anche perché io dicevo, nei periodi brutti della vita l'unica cosa che ti aiuta è stringerti a chi ami, a chi, ad affrontare un periodo di difficoltà insieme. Penso la guerra, non lo so, penso la guerra come una cosa terribile, per questo mi viene in mente. E invece adesso è affrontare tutto questo da soli, senza stringersi. È brutto, sì.
Secondo me,
per noi italiani sarà sicuramente ancora meglio.
Io penso che forse anche Carla lo vedo da un punto di vista anche molto contrastante, stando qua a Nuova Zelanda, perché qua a Nuova Zelanda fino a poco tempo fa, cioè, la gente stava a distanza almeno di un metro, naturalmente, non è che si avvicinano tanto per abbracciarsi, baciarsi e fare. Allora secondo me psicologicamente qua l'hanno vissuto non come in altri paesi, come in Italia o in Spagna o anche persino la Francia, dove tutti quanti abituati a abbracciarsi, baciarsi e fare, secondo me non capiscono lo stress che porta all'individuo di non poter toccare fisicamente qualcuno a cui vuoi bene.
No, ma è sicuramente noi del sud poi siamo ancora più carnali. Io mi sono trovata a vivere per lavoro alcune settimane in una piccolissima cittadina del nord, dove ho lavorato in maniera meravigliosa ed è stata un'esperienza fantastica, ma io ero atterrita da questo distanziamento sociale naturale, cioè nessuno mi sorrideva, nessuno mi parlava. Io non l'avevo mai provato una cosa del genere, cioè ho quasi 52 anni. Questa grande differenza di essere solo in un posto e non avere il contatto umano, il sorriso semplicemente della persona che al bar ti versa il caffè e ti dice una parola, sono stupidaggini, però quando vengono a mancare senti una differenza enorme. E ci stanno, sì, ci sta adesso qui uno sforzo enorme, veramente enorme. Ci sono gli occhi che sorridono molto dietro le mascherine, questo sì, c'è una voglia di comunicare, amore, non so come altro definirlo, a chiunque.
Ci sono tanti studi secondo me da fare su questa cosa, e quello che ci ha fatto questa separazione che abbiamo dovuto fare. Secondo me ci saranno tanti studi sul tocco, sulla terapia fisica, proprio la terapia fisica.
Anche perché noi ci eravamo abituati moltissimo alla tecnologia, quindi tutti con i cellulari e meno il contatto, meno la vicinanza umana. Ora invece che la tecnologia ce l'avevamo a disposizione per arrivare lontano, ci è venuto però a mancare quello che era abbiamo rivalutato un poco quelli che sono i rapporti umani concreti, che non, la tecnologia non può assolutamente sostituire. Questo è stato rivalutato. La tecnologia ci ha aiutato in un senso, ma questo ci ha fatto ci ha fatto capire quanto poi invece è importante anche tutto il resto che avevamo un po' dimenticato. Quando stavamo a tavola tutti con i cellulari in mano invece di parlare tra di noi e toccarci.
Ti immagini quello che succederà? Io ieri ho avuto un'esperienza e mi ha fatto pensare tanto di questa cosa di contatto. Abbiamo fatto questa nuotata, è inverno, per cui noi tutte nelle mute, eccetera, eccetera. Io stavo con i miei figli, siamo usciti dall'acqua e stavamo lì col freddo, c'era Dan che c'aveva le asciugamani, eccetera, eccetera, e ci sta questo signore. E lo guardo e mi sembra un signore napoletano, proprio mi è venuto questo shock, questa cosa. Ha iniziato a parlare, ho detto, ma scusa, di dove sei? E lui ha detto, sono dalla Croazia. Mi è venuta questa cosa di andargli vicino per stringergli la mano e di parlargli. E pure lui con me, per cui abbiamo avuto questa cosa dove ci siamo avvicinati e poi di tratto, come quasi per paura, ci siamo allontanati. E in quel momento ho pensato, chissà se per i neozelandesi questa forza di stare lontani può darsi ci porterà un po' più vicino. Non lo so, perché i neozelandesi questo spazio ce l'hanno, però chissà se dopo questa mancanza gli verrà la voglia di venire più vicino, come per noi invece è così. Oh!
Ma sì, perché poi quando una cosa la scegli va bene, scelgo di starti lontano, però quando una cosa ti viene imposta e sei costretta a non farla, tu la desideri, e per cui c'è poi la voglia di stringersi più vicino. È così. Una cosa che se lo scegli tu e va bene, ma se ti viene imposta non va più bene.
Esatto. Senti, e tu questi noi ci abbiamo pochissimi minuti, ci abbiamo 5 minuti, però volevo, tu stai facendo convegni di questa riabilitazione che fai tu neurocognitiva, e io ogni tanto vedo tutti i tuoi posting eccetera, stai facendo delle cose stupende. Progetti per il futuro per quello che fai tu?
Sì, allora noi adesso io stavo terminando il 5° anno di docenza a Villa Miari, al centro studio di Villa Miari, che è il mio centro studi, che questa è un'eccellenza italiana, per esempio in tutto il mondo, che vengono da tutto il mondo, anche dal Giappone vengono a studiare in questo posto, e si trova in provincia di Vicenza. E purtroppo abbiamo le lezioni, le stiamo facendo via Skype tutti i mesi, facciamo diversi tipi di lezioni, abbiamo un progetto che stiamo portando avanti di studio. Avevamo un corso base che doveva partire su Napoli e su 6 città italiane a giugno, e l'abbiamo spostato a settembre, perché appunto necessariamente dovrà essere fatto dal vivo, però siccome tante persone in una stessa stanza non potevano stare, abbiamo preferito rimandare a settembre questo nuovo corso di specializzazione dopo l'estate, per farlo nel migliore dei modi, anche perché c'è anche la pratica proprio da affrontare insieme, e quindi abbiamo solo sospeso, però a settembre ritorniamo con la formazione alla grande, assolutamente sì, è la cosa che mi manca di più di tutto, infatti sono proprio questi incontri che sono molto molto stimolanti.
Conoscendoti bene, quello che ci hai messo tu di dolore, sapore, di energie, di studi, lo so come ti mancherà, perché quando tu parli del tuo mestiere ti escono questi occhi brillanti, proprio perché è il tutto.
Ma è un mondo che si apre, il paziente, questo modo di lavorare, un paziente è un mondo a sé, e ogni volta che tu incontri un paziente nuovo si apre un mondo, e tutto va dedicato a lui, è adattato a lui, per lui, e quindi è sempre un'avventura, e impari moltissimo da loro, e è un rapporto particolare che si viene a creare, per questo è molto entusiasmante, perché sono le persone che incontri che sono entusiasmanti.
Poi alla fine, cioè, questo discorso ci porta proprio alla cosa principale, che la cosa più bella del mondo siamo noi, siamo anche la cosa più brutta, bene, però veramente quando ci comportiamo bene e usati bene siamo
bravi. Sì, siamo il top, hai ragione. È perché noi non lo vogliamo fare, però quando lo dobbiamo fare, sappiamo fare.
Senti, e con questo, guarda, noi proprio siamo arrivati al punto di doverti salutare, però è stato prima di tutto bellissimo parlarti, super interessante, e siamo orgogliose di averlo potuto fare.
Grazie a voi.
Proprio in questi tempi anche noi abbiamo avuto tanto che ci avete dato, cioè la gente con cui abbiamo parlato veramente ci ha regalato tantissimo e tante cose a cui pensare. Per cui ti auguriamo un bellissimo futuro pieno zeppo di pazienti che puoi toccare, abbracciare.
Pigiare, spingere, torcere.
Ma, speriamo che ci risentiamo anche per altre cose,
Sì.
più in tempi migliori. Diamo un appuntamento a dopo, eh?
Grazie, Donatella, è stato veramente